Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, Ave Maria. Carissimi teleradioascoltatori di Radio Buon Consiglio, ben ritrovati alla trasmissione a tu per tu con il settimanale di Padre Pio. Al microfono c'è Esther da Pisa che vi saluta e vi ringrazia per esservi collegati e saluta tutti coloro che poi seguiranno in differita questa trasmissione, sia sui canali social sia sul sito ufficiale di radiobuonconsiglio.it. Bene, allora cominciamo subito alla grande mostrando, soprattutto perché ci sta seguendo dai social media di YouTube, la copertina della settimana, che è un numero doppio. Uscirà infatti il 1° settembre ed è anche il numero dell'8 settembre. In copertina non vi può che essere che la Natività della Beata Semprevergine Maria, perché come sapete l'8 settembre Santa Romana Chiesa celebra la nascita di Nostra Signora, la Madre del Salvatore, del Dio fatto uomo. Quindi è chiaro che il settimanale dedica in modo particolare alla Beata Semprevergine Maria la prima copertina di settembre. Bene, ma andiamo a vedere insieme, come sempre, il sommario della settimana, o meglio della doppia settimana, e poi vi annuncerò anche l'ospite che ci terrà compagnia nella seconda parte della trasmissione. Bene, allora, carissimi teleradioascoltatori, essendo questo il settimanale di Padre Pio, non può che cominciare con. chiedo scusa. Non può che cominciare con il pianeta Padre Pio, cioè una sezione dedicata chiaramente a San Pio da Pietrelcina. Prima di tutto abbiamo l'insegnamento di Padre Pio, il pensiero di Padre Pio, che viene commentato da Padre Stefano Maria Manelli, che salutiamo, ci affidiamo alle sue preziose preghiere sacerdotali e gli assicuriamo le nostre umili preghiere. E lo ringraziamo per aver fondato più di 20 anni fa ormai il settimanale di Padre Pio, il settimanale della famiglia cattolica. Poi Reineke Akeke ci presenta la gioia di Padre Pio. Ecco, sapete che la gioia è una caratteristica proprio del cristiano. Ecco, una cosa molto bella che ho letto nella testimonianza dei suoi confratelli, di chi l'ha conosciuto bene, insomma, soprattutto i suoi confratelli, figli spirituali che lo hanno frequentato più spesso, ecco. E consideriamo che molte delle sue sofferenze le abbiamo conosciute dopo la sua morte, quando è stato pubblicato il suo epistolario e sono state anche rese pubbliche molte testimonianze di molti figli spirituali, ecco. Quindi, nelle testimonianze riportate, i confratelli e i figli spirituali dicevano: ma è incredibile che soffrisse così tanto, perché era sempre gioioso. Padre Michelangelo, per esempio, un confratello di Padre Pio, disse che aveva questa era pieno di gioia, aveva tanta gioia del cuore che non riusciva a tenere per sé, doveva darla anche agli altri. E come dice la Sacra Scrittura, la gioia del Signore è la nostra forza, perché è la nostra gioia. Ma per approfondire, davvero vi rimando alla lettura di questo bell'articolo di Reineke Akeke. Poi abbiamo il pianeta spiritualità. Abbiamo le due omelie per la domenica di Padre Angelo Maria Lozer. Il 1° e l'8 settembre sono la 22ª e la 23ª settimana domenica del tempo ordinario. Poi Rosara Agnello ci presenta una santa da scoprire, Santa Dulce, De Sousa Brito Lopez, davvero una santa da scoprire e da riscoprire per chi già la conosce. Poi invece il professor Paolo Risso, amico e collaboratore sia di Radio Buon Consiglio che del settimanale di Padre Pio, che poi sarà l'ospite della seconda parte della trasmissione, ci presenta il beato Claudio Granzotto, detto il Serafino dell'Eucarestia. Qui naturalmente non vi anticipo niente perché sarà ospite nella seconda parte della trasmissione, quindi non cambiate canale, restate con noi. Per il pianeta Catechesi abbiamo un bellissimo articolo di padre Massimiliano Maria Nardella intitolato L'importanza della vita spirituale per il cristiano. Ecco, davvero, senza vita spirituale il cristiano non ha vita, perché la vita spirituale è l'anima della vita del cristiano. Ricordiamo, per esempio, in una lettera apostolica, Benevolenze e Sapienze del Papa Leone XIII, che scrisse a un vescovo americano, in cui ricordava proprio, condannava in questa lettera apostolica l'americanismo, cioè le virtù attive che vengono anteposte alle virtù passive, cioè l'azione che viene anteposta alla contemplazione. E invece non è così. Un'azione senza contemplazione è una casa costruita sulla sabbia, non sulla roccia, e quindi crolla. Quindi l'importanza della vita spirituale per il cristiano è importante come l'anima per il corpo. E di questo Padre Massimiliano ce lo spiega benissimo in questo bellissimo articolo che davvero consigliamo di meditare, rimeditare e di far conoscere. Per il pianeta Mariano, Suor Ostia, del Cuore Immacolato ci presenta gli occhi di Maria Bambina. Di cosa si tratta? No, qui non ve lo anticipo. Vi invito, ad abbonarvi al settimanale di Padre Pio se volete sapere di cosa si tratta. Per il pianeta Tolità, Lazzaro Maria Celli ci parla del triste inizio dei Giochi Olimpici di Parigi, ecco, che sono cominciati con una blasfemia blasfema. Scusate, fatemi usare questo gioco di parole. Non c'è mai peggio al peggio. Abbiamo visto anche la notizia recente di questo, recentemente, il cosiddetto settimanale satirico Charlie Hebdo, che dopo, l'attentato di anni fa, ha smesso di prendere in giro i musulmani, ma ha continuato alla grande con i cristiani. Io mi domando se questa si possa chiamare libertà d'espressione. Satina non è altro che denigrazione, la satina la sinistra lo usa per denigrare, per offendere, per insultare, per commettere sacrilegi e blasfemie. Mi auguro che in Francia ci siano ancora dei cattolici che facciano riparazione, ma che non facciano solo riparazione, che anche protestino pubblicamente, perché ad una profanazione, alla blasfemia pubblica, ci vuole anche una riparazione e una giusta protesta pubblica. Bene, e poi invece Massimiliano Bernardi ci parla della guerra in Europa, dell'altra campana, così intitolato. Per il pianeta religione, Fra Gerardo Maria Pio da Osimo ci parla del santo segno della croce di Cristo. È importante il segno della croce. C'è tutta la sintesi quando noi ci facciamo il segno della croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. È una sintesi, compendio di tutto il mistero della redenzione. Quindi dobbiamo davvero farlo spesso e meditare il segno della croce. Poi, cari Sala, ci presenta Maria Bambina, gioia di tutta la terra, la bambina che già era regina. Per il pianeta Apologetica, in questo bell'articolo del professor Corradonier, abbiamo tre motivi, lui ci dice, per ringraziare Dio della Natività di Maria Santissima. Per il pianeta Fede e Cultura, Giacomo Spadafora ci parla della bambina dei miracoli, e la bambina dei miracoli è Maria Santissima, naturalmente. Per il pianeta Fede e Scienza, il carissimo amico e collaboratore sia del settimanale che di Radio Buon Consiglio, Antonio Farina, che salutiamo, ci parla delle meraviglie del corpo umano. Altro che intelligenza artificiale, i computer, i robot, i cyborg. Il corpo umano è una meraviglia. In modo particolare ci parla questa settimana dei globuli rossi. Poi, invece, per la recensione della settimana, Fabrizio Cannone ci parla delle lettere di Edith Stein, la copatrona d'Europa, Santa Teresa Benedetta della Croce. Per il pianeta Famiglia abbiamo la torta e tre formaggi, la ricetta della settimana di ricette di casa. Come sempre, il settimanale mi prende alla gola, questa è un'altra ricetta che farò. E poi abbiamo l'angolo dei bambini a cura della redazione, dove c'è una sezione per colorare. Quindi ecco, vedete, il settimanale è davvero per tutta la famiglia. Però prima di andare avanti voglio ricordarvi come fare l'abbonamento al settimanale di Padre Pio. Allora, prima di tutto si può visitare il sito ufficiale che è www.settimanalepppio.it. Lo ripeto, www.settimanalepppio.it e lì poi troverete le varie informazioni, come contattare la redazione del settimanale. Oppure potete... scusatemi, ecco, primi sintomi di un raffreddore. Allora, potete telefonare al 351-7339-066, 351-7339-066. Potete mandare un messaggio, potete ordinare il settimanale, magari chiedendo anche gli arretrati per voi o per qualcuno a voi caro, magari la parrocchia, ecco, perché, ripeto, è il settimanale della famiglia cattolica, il settimanale di Padre Pio. Non dimenticate anche le pubblicazioni della Casa Maria Editrice, se visitate il sito internet ufficiale che è www.casamarianeditrice.it, www.casamarianeditrice.it, potete trovare altre riviste oltre al settimanale, potete trovare l'opera omnia degli scritti del servo di Dio Don Dolindo Ruotolo, potete trovare anche oggettistica religiosa, medaglie miracolose, corone del Santo Rosario che poi riceverete a casa già benedette. Non dimenticate anche di visitare Radio Buon Consiglio, il sito ufficiale www.radiobuonconsiglio.it. dove lì troverete tutto il palinsesto, poi le trasmissioni precedenti nell'archivio del palinsesto, e anche come sostenere Radio Buon Consiglio, perché l'apostolato delle care suore è gratuito, ma il necessario per l'apostolato gratuito non è gratuito. Quindi, ricordando che divulgare la verità è la prima carità ed è indulgenziata, il venerabile pontefice Pio XII indulgenziò l'apostolato della buona stampa negli anni 50. Quindi, ecco, aiutando questo buon apostolato facciamo anche opere di bene, di carità. Ecco. Basta poco, guardate, anche una tazzina di caffè non ci vuole molto. Bene, e adesso in attesa della seconda parte della trasmissione andiamo a leggere insieme l'insegnamento di Padre Pio, che è dedicato, ovviamente non può che essere dedicato, che a Maria Santissima, essendo il settimanale che esce l'1 e l'8 settembre. Allora, il settimanale ha intitolato questo pensiero Ecco l'ancella del Signore. Padre Pio scrive: riflettete ed abbiate sempre innanzi all'occhio della mente la grande umiltà della Madre di Dio e nostra, la quale, a misura che in lei crescevano i doni celesti, sempre più si sprofondava nell'umiltà, tanto da poterla cantare, da quello stesso momento che fu adombrata dello Spirito Santo, che la rese madre del figliuolo di Dio, ecco l'ancella del Signore. Padre Stefano ci scrive che questo pensiero di Padre Pio è splendido, sulla grande umiltà della Madre di Dio e Madre nostra. Maria infatti è diventata santissima, proprio perché era umilissima, come una serva secondo le parole da lei stessa dette nel Magnificat. Dio ha guardato la sua umiltà, l'umiltà della sua serva, e proprio per questo d'ora in poi tutte le generazioni vi chiameranno beata. Perché di generazione in generazione poi continua a magnificare la sua misericordia, si stende su quelli che lo temono. Per questo lei è beata, in perfetta corrispondenza con le altre divine parole di Gesù che dice: chi si esalta sarà umiliato, chi si umilia sarà esaltato. Maria si è umiliata ed è stata esaltata da Dio. Sapete, oggi col minimalismo mariano viene detto: ma Maria non ha voluto niente per sé, non voleva essere regina, non voleva questo, non voleva quest'altro. È vero, perché era umile, si è umiliata, ma Dio l'ha esaltata, l'ha innalzata, l'ha glorificata, ed è falsa umiltà rifiutare il dono di Dio. Non poteva e non voleva rifiutarli. Si può anche dire, anzi, che secondo Padre Pio l'umiltà della Madonna era tanto grande, poiché a misura che in lei crescevano i doni celesti, lei da buona amministratrice dei doni e dei talenti li ha fatti fruttare, sempre più si sprofondava nell'umiltà, più cresceva e più si abbassava, che diventava, potrebbe dirsi, incommensurabile. E quando poi l'Arcangelo San Gabriele le portò il divino annunzio dell'incarnazione del Verbo di Dio ad opera dello Spirito Santo, nel suo intanto grembo di sempre vergine, da quello stesso momento in cui Maria venne divinamente annombrata dallo Spirito Santo, che la rese la madre del figliuolo di Dio, allora ella potette dire le sue sante parole: eccomi, sono la serva del Signore. Luigi Grignon de Montfort, infatti, scrisse nel suo Trattato della vera devozione alla Vergine Maria: quello che ci tolse Eva lo riguadagniamo in Maria, dal non serviam di Lucifero al non serviam di Adamo ed Eva, al sono la serva del Signore, sia fatto di me secondo la tua parola, di Maria Santissima. Ella è veramente l'anti-Lucifero, è lei, è la nuova Eva, la madre di tutti i viventi, perché vedete, Gesù e Maria non sono in funzione di Adamo ed Eva, ma sono Adamo ed Eva in funzione di Gesù e di Maria. Sono lui e lei, il vero uomo e la vera donna. Il Dio fatto uomo, Gesù Cristo nostro Signore, è la creatura che per grazia divenne più che una creatura, vergine madre, umile ed alta più che la creatura, termine fisso d'eterno consiglio, cantava Dante, e ancora noi oggi continuiamo a cantare, così come continuano a cantare tutti i santi ogni giorno. I santi del paradiso, gli angeli del cielo, e come cantano anche le anime sante del purgatorio, che aspettano con ansia che arrivi il sabato è il giorno della Beata Sempre Vergine Maria. La tradizione vuole che il sabato di Maria, ella scenda in purgatorio e liberi tante anime. anche in vista delle preghiere che noi facciamo a lei. Ricordiamo per esempio il privilegio sabatino di Nostra Signora del Monte Carmelo. Certo, ogni giorno Maria Santissima libera anime dal purgatorio e porta a sollievo le anime del purgatorio, ma il giorno che a lei è dedicato, il sabato, naturalmente, e in modo particolare. Perché ella è la regina del cielo e della terra. E non è una regina solo di titolo, ma non di missione e di ruolo. È regina a tutti gli effetti. Lei governa sul cielo e sulla terra, perché il suo figlio nostro Signore, re dell'universo, così ha voluto. E così la corona della Beata Vergine Maria ha tante gemme, tanti diamanti che sono i santi. E tra poco, dopo lo stacco musicale, di una di queste gemme, il Serafino dell'Eucarestia, il Beato Granzotto, ce ne parlerà il professor Paolo Risso. Non cambiate canale, restate con noi, ci vediamo tra poco. Ave Maria, eccoci tornati in trasmissione. Professor Risso, mi sente?
La sento, signora Esther, Ave Maria. La
Pronto, professore, mi sente? Chiedo alla regia di
sento.
accendere il microfono del professor Risso, perché
La
io non lo sento, non so se.
Io la sento, signora Esther.
Ecco, scusate, avevo un piccolo problema audio. Allora, nel frattempo vi ricordo che il professor Risso ci ha parlato nell'ultimo numero del settimanale del Serafino dell'Eucaristia, che è il beato Claudio Granzotto. A me sta più a cuore essere un buon religioso che un bravo artista, diceva il beato Claudio. Sono arrivato a provare lo stesso piacere a lavorare il Cristo che a pulire i piatti, e non perché abbia spenta l'arte, ma perché credo di averla superata. Ecco, quindi vedete, la santità è molto diversa da quella che oggi viene descritta, una santità soltanto sociale. Invece, la santità è qualcosa, tra virgolette, di ordinario, ma che viene reso straordinario. E di questo ce ne parlerà adesso il professor Risso. Professore, mi sente?
La sento, signora Esther. Mi sente lei? Io
Assolutamente, grazie per essere di nuovo collegato con noi e grazie
sono
perché
molto
ci ha
felice
iscritto.
di fare questo piccolo servizio, di poter parlare dei santi, di poter parlare di nostro Signore. Sono molto
Ecco, il
felice di
Beato
farlo.
Claudio, ho letto una frase del Beato Claudio, che gli stava più a cuore essere un buon religioso che un bravo
Certo,
artista, ecco.
la
E
dirò anch'io
diciamo.
con un'altra frase simile.
Infatti, diciamo, la santità più straordinaria è quella che si vive nell'ordinarietà, nel nascondimento, nell'adorazione silenziosa al nostro Signore, alla venerazione pubblica a Maria Santissima, di cui questo giovane beato è stato davvero maestro. Prego, professore, a lei la parola.
Nell'ottobre del 97, quando ero ancora giovane, avevo mia mamma seriamente ammalata. Mi imbattei in quei giorni in una immagine del beato Claudio Granzotto. Vi era scritto un breve cenno biografico e la sua promessa: aiuterò e consolerò tutti. Lo pregai intensamente, la mamma guarì e visse ancora 10 anni, abbastanza bene. Da allora diventai suo amico e ne sperimentai la potenza di intercessione presso Dio diverse altre volte. E mio amico, con gli altri santi del mio paradiso personale, ne ho biografati tanti, ne ho profilati tanti e mi sono tutti cari. Qualcuno però è più caro dell'altro e uno di questi è proprio il beato Claudio Granzotto, un umile frate. Una volta si diceva un frate converso, un frate laico, non sacerdote, consacrato nell'ordine minore dei francescani, morto in giovane età, 47 anni, il giorno dell'Assunta del 1947. Era nato nell'ottava dell'Assunta, il 23 agosto del 1900, e morì il giorno dell'Assunta stesso, solo 47 anni. Provo a dire qualche cenno biografico. Si chiamava Riccardo Granzotto, e nasce il 23 agosto 1900 a Santa Lucia di Piave, in provincia di Treviso, da un'umile famiglia. Frequenta pochi studi elementari, poi intraprende il lavoro con il fratello più grande che faceva il muratore. Servizio militare molto duro verso la fine della Prima Guerra Mondiale. Chiamato alle armi a soli 17-18 anni per la cosiddetta necessità di finire la guerra. Servizio militare protratto a lungo, sembrava non finire più. Ma c'è una cosa che si nota subito. Nell'ambiente della caserma, Riccardo è un giovane cristiano buono, testimone di Gesù sempre, anche quando costa sacrificio, anche quando costa la derisione e l'emarginazione. Però finalmente torna a casa dal servizio militare e i suoi fratelli, il papà è morto già da qualche anno, i fratelli vedono che Riccardo è un giovane molto estroso, disegna assai bene e modella figure bellissime, è inclinato all'arte, congedato dal servizio militare, comincia a scolpire. Il fratello più grande lo finanzia perché frequenti l'Accademia di Venezia e ottiene a pieni voti il diploma di scultore. In pochi anni crea un laboratorio molto attivo e una bellissima serie di opere ammirate da molti. Capisce che potrebbe avere davanti un avvenire splendido di artista, ma gli succede un fatto che cambia completamente la sua vita. Riccardo, a un certo punto della sua giovinezza, quando è corteggiato da qualche bella ragazza, quando tutto gli si presenta come bello, felice per il suo futuro, Riccardo sente tutto il fascino straordinario di Gesù, che è la verità, l'amore, la bellezza infinita, la bellezza assoluta ed eterna. Questo Gesù, l'uomo Dio, ecco qui la scoperta mirabile, è vivo proprio lui nell'Eucaristia, offerto in sacrificio sull'altare, presente e operante nel tabernacolo. Riccardo, che ha intuito per un dono singolare della grazia di Dio, ha intuito questa realtà meravigliosa, questa realtà sublime, il Cristo che continua a essere presente in mezzo a noi, come era presente sulle strade della Palestina, anche se non lo vediamo. Il Cristo riempie la sua giovinezza, riempie la sua vita. Riccardo chiede al suo parroco di poter passare le notti in preghiera, prostrato davanti a Gesù Eucaristico, mai sazio di adorazione, di preghiera e di stare con lui. Perché, spiega, se Gesù è lì nel tabernacolo, se Gesù è lì sull'altare e Gesù è tutto, tu dove vuoi andare? Il paradiso comincia lì. A 33 anni entra nell'ordine francescano come fratello laico, declinando l'invito dei suoi superiori ad accedere al sacerdozio. Io vorrei fare un piccolo appunto. L'ordine francescano è un ordine eucaristico. Lo dico perché Francesco d'Assisi, tra il 1216-1217, quando Papa Innocenzo III e poi Onorio III fecero il concilio lateranense, si trovò davanti a delle norme che garantivano il culto dell'Eucaristia. Questo concilio era un concilio che promuoveva il culto dell'Eucaristia, siamo nell'Alto Medioevo, e Francesco d'Assisi, uomo di Dio, uomo della Chiesa, uomo della Santa Tradizione Cattolica, fece proprio tutte le disposizioni del concilio lateranense che si era svolto in quegli anni, tra il 1216 e il 1217, fece proprio tutte le norme e avviò intensificò nel suo ordine nascente il culto e l'amore a Gesù eucaristico. Questo è da tenere presente. Francesco d'Assisi è un uomo, è un santo eucaristico. Riccardo Granzotto veste il saio dei minori e diventa Fra Claudio. Può continuare la sua opera di artista. I superiori comprendono che non possono disprezzare il suo talento e ne fanno strumento di evangelizzazione, come era capitato al Beato Angelico nel 1400, pittore insigne che predicava col pennello. Guardare le immagini, sculture di Fra Claudio Granzotto sono immagini di Gesù, della Madonna, dei Santi. Sembra che lui li abbia visti in paradiso, come diceva il Beato Angelico dei suoi dipinti. Di questo però, dell'aspetto artistico, lasciamo parlare i competenti di arte, anche perché il capolavoro più sublime realizzato da lui, in risposta a Dio che lo chiama, è la sua vita che è il più grande capolavoro. Anche se Gesù, scolpito da Claudio Granzotto, ispirandosi alla Sindone, è di una bellezza straordinaria. Il capolavoro più sublime di Fra Claudio è la sua vita. Si potrebbe raccontare tante cose. Il tempo che abbiamo non è molto, diciamo le cose essenziali. Sempre mite, umile, sorridente, vive nella preghiera preferendo gli uffici più umili e nascosti. Un giorno, non sorridete troppo, mentre sta scolpendo un vero capolavoro, si ricorda che deve dar da mangiare al maiale del convento. Si alza, smette tutto e si porta a dare il mangime al simpatico animaletto che era pure utile. A chi vede gli dice: ma potevi mandare un altro? Lui risponde: l'obbedienza prima di tutto. Si esercita in aspre penitenze, dimostra grande amore ai poveri. Per sfamarli, durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale, molto spesso rinuncia al proprio cibo e per loro stende la mano come frate questuante. Il suo amore, il suo tesoro, la sua passione assoluta è Gesù Eucaristico. Andando assai oltre le preghiere stabilite dalla regola, il suo tempo, gran parte delle notti, dopo giornate faticose, lo passa davanti a lui, a intercedere per i peccatori, per la santificazione dei sacerdoti, per la Chiesa e per tutte le anime. Qualsiasi biografia scritta su di lui è densa di episodi, uno più bello dell'altro. Offerta a Dio la sua vita per ottenere tempi e costumi migliori, vedeva il mondo in mano a degli uomini che erano dei veri senza Dio, come Stalin, Hitler e altri signori della stessa razza, offre a Dio la sua vita per ottenere tempi e costumi migliori. Spira il giorno dell'assunta, il 15 agosto 1947, come aveva predetto. Tumore al capo. Un'esistenza breve, solo di 47 anni, percorsa da un fuoco che lo consuma, il medesimo fuoco che Gesù ha portato sulla terra, una passione incontenibile, bruciante per lui, sacerdote e ostia del suo sacrificio. Occorre un libro intero, più libri, per illustrare questa passione eucaristica di Fra Claudio. Ci limitiamo a pochi frammenti che cogliamo tali e quali dalla sua biografia. Tutti sanno, nei conventi dove è passato, da Vittorio Veneto a Barbana, a Chiampo, siamo nel Veneto, nel Trentino, nel Friuli, tutti sanno che Fra Claudio ha un rapporto straordinario con il Signore, che passa le notti in preghiera ed è rapito dall'estasi per lui. Un giorno un suo confratello, Fra Epifanio Urbani, gli domanda: Claudio, hai mai visto il Signore? Fra Claudio candidamente gli risponde: sì, una volta ho visto Gesù. Era maestoso, una lunga veste bianca gli cadeva sino ai piedi. Gli occhi, non li so descrivere. com'era bello. Lo guardavo ed egli pure mi guardava. Mi invitò a seguirlo. Io sono andato con lui. Il medesimo fra Epifanio gli domanda ancora: quanti libri bisogna leggere per scoprire il segreto della preghiera, della vera preghiera? Fra Claudio risponde: un libro solo, il Crocifisso. Lo capiscono tutti. Poi, indicando il tabernacolo, continua: nell'Eucarestia c'è la sorgente della vera pace. Quanta gioia darebbero a Gesù i sacerdoti, i religiosi, i fedeli, se fossero spesso in adorazione davanti al tabernacolo. Quale felicità ne avrebbero? Noi potremmo aggiungere: e quale trasformazione interiore della vita, dell'apostolato, delle parrocchie, della diocesi. L'adorazione eucaristica è la sua vera ricchezza e modella la sua fisionomia a immagine di Gesù. Il suo volto si illumina quando adora. Chi lo guarda anche solo una volta deve cambiare vita. Il suo esempio, la sua preghiera, anche quando è solo in chiesa, solo in cappella, di giorno o di notte, è un'evangelizzazione, è un annuncio del Cristo. Nessuno e niente lo distrae. C'è Gesù e lui basta perché lui è tutto. Sono parole sue. Il freddo intenso dell'inverno, in chiese gelide, allora non erano sicuramente riscaldate, non lo distoglie dalla preghiera, neppure dall'adorazione notturna. Chi lo vede immobile davanti all'altare, nella morsa del gelo, sente un brivido in tutte le membra. Per lui c'è solo il fuoco dell'amore che lo inchioda a Gesù ostia. Nell'ultima malattia, il tumore gli tortura il cervello, chissà quanto male, poveraccio. Incapace di fissare il tabernacolo, prega con gli occhi chiusi. Il dolore non gli spegne la pietà dell'anima, ormai prossima all'incontro con lui. Beh, qualcuno potrebbe dire che è una figura di altri tempi. Io non ho molta esperienza di chiesa o di mondo. Conosco qualcosa perché sono anziano ormai, ma vi posso dire che esistono oggi giovani che praticano l'adorazione eucaristica, così. Esistono oggi sposi, giovani sposi, che praticano l'adorazione eucaristica così. Potrei fare nomi e cognomi. E questo è un incanto, perché oggi Gesù affascina come ha affascinato e come affascinava ieri, come affascinerà sempre, perché ha promesso, innalzato da terra, sulla croce, innalzato da terra nell'Eucarestia, attirerò tutti a me. C'è un fascino segreto di Gesù. Ci sono ragazzi che non si capisce come mai abbiano tanta fede. Vengono da ambienti difficili, da ambienti dove è stato trasmesso loro poco più di nulla o nulla, dove hanno avuto cattivi esempi, eppure Gesù li ha affascinati. Quando era novizio, Claudio aveva scritto: appena sarò preparato, chiederò a Dio di essere crocifisso nel corpo e nell'anima in un lungo martirio d'amore. Era trentenne e pensava a offrire la sua vita a Gesù come vittima. Quando Gesù lo ispira, con il consenso del confessore, fra Claudio offre a Dio la sua vita per espiare i peccati del mondo e per la salvezza di tutte le anime. Salirà all'altare, non come sacerdote, perché non ha voluto essere ordinato per umiltà, salirà all'altare come vittima. In breve ha i segni che Dio ha accettato la sua offerta. Il sacrificio di Gesù, consumato sul Calvario, si perpetua nella Santa Messa. Fra Claudio penetra il mistero della Messa e si lascia coinvolgere nel dramma della passione di Gesù. Partecipa a tutte le messe possibili, che vengono celebrate in convento e fuori. Allora non c'era la concelebrazione e le messe erano numerose, nei conventi, nelle chiese. Partecipa a tutte le messe che può, perché la messa è la realtà più grande dello stesso martirio che un cristiano può offrire a Dio. Serve l'altare, quando c'è nessuno che lo fa, rinnova la sua offerta vittimale, infine il suo olocausto al Signore. All'inizio, nell'estate del 1947, si accorge che presto il Signore lo chiama in paradiso. Sta, nel momento in cui sta per dare tutto, acquista un aspetto quasi ieratico, come un antico sacerdote, e mansueto come una vittima che attende l'ora del sacrificio supremo di adorazione e di amore. Tutti si compie in quei giorni di agosto, nella novena dell'Assunta, quando Maria Santissima, la Madre Corredentrice, lo configura totalmente al suo figlio Gesù per chiamarlo a sé proprio il giorno della sua gloria. Ai frati del convento di Chiampo, a coloro che lo conoscono, la sua morte appare quasi come un'assunzione. Tra le sue note d'anima, ne ha lasciate tante, allora si ritrova un foglietto dimenticato, su cui Fra Claudio ha scritto, rivolgendosi ai sacerdoti: «Sacerdote, quanto è grande la tua dignità! Celebra devotamente la messa. Dalla messa dipende la salvezza del mondo». Questo discorso è di un'attualità senza fine. Ricordo di aver letto qualche anno fa l'autobiografia del cardinale Ratzinger, pubblicata nel 1997, intitolata La mia vita. Forse non immaginava di diventare papa e aveva scritto la sua autobiografia per lasciare un ricordo di sé, della sua opera, dei suoi studi, della sua visione della Chiesa e del mondo. Verso la fine di questo libro, il cardinale Ratzinger, non ancora Benedetto XVI, scrive che oggi si celebra la messa spesso come se Dio non ci fosse, come se il sacrificio di Gesù non avesse a compiersi. È una cosa gravissima. Il cardinale Ratzinger richiama tutti, cristiani, sacerdoti e laici, a fare della messa il centro della loro vita, il tutto della loro vita. Fra Claudio, beatificato da Giovanni Paolo II il 20 novembre del 1994, festa di Cristo Re, è attualissimo perché ci aiuta a riportare al centro quello che è l'unico centro che esiste, Gesù Eucaristico, la Messa, il Tabernacolo, la Messa che oggi si cerca sempre di diminuire, di sospendere. Le messe sono diventate rare. Mio parroco diceva 50 anni fa che avremmo dovuto fare 30-40 chilometri per andare a messa. È quello che sta succedendo adesso. Sono pochi i sacerdoti, ma perché diminuire sempre le messe? Ci sono nel mondo d'oggi tante eresie riguardo all'Eucarestia. Potrei parlare di eresie già segnalate da Pio XII nella Mediator Dei del 1947, di altre simili condannate da Papa Paolo VI con la Mysterium Fidei del 1965, in pieno svolgimento del Concilio. Potrei citare l'enciclica Ecclesia ed Eucaristia di San Giovanni Paolo II. I nuovi teologi della Nouvelle Théologie parlano di, al posto del termine transustanziazione, con cui noi indichiamo quanto avviene sull'altare al momento della consacrazione. Il pane e il vino vengono transustanziati nel corpo, nel sangue, nell'anima e nella divinità di Cristo. A questo termine, che la Chiesa ha sempre usato, teologi moderni oppongono i termini di transignificazione e di transfinalizzazione. Lo dico in parole semplici: l'Eucarestia è desostanzializzata, è ridotta a simbolo. È ridotta a simbolo. Ora, questo è un'eresia enorme, perché distrugge il centro della nostra vita, distrugge il centro che Dio ha voluto darci per la nostra vita. L'Eucarestia è Cristo. È Cristo immolato per noi. Fra Claudio sapeva, anche se non aveva fatto dei grandi studi teologici, sapeva e viveva tutto questo. E rileggere oggi la sua vita a 70 anni di distanza significa recuperare tutta la tradizione cattolica che garantisce la santità, la verità, la bellezza di Gesù Eucaristico e farne il centro della nostra vita.
Grazie professor Risso, perché ci presenta sempre davvero dei santi eucaristici, uno più eucaristico dell'altro.
Grazie, grazie a lei signora Esther, grazie a tutti gli ascoltatori. Sono contento di aver parlato di questo santo che mi è molto caro e sono contento di aver parlato di Gesù Eucaristico che è tutto per noi. Che è tutto per noi. Se ci sono dei preti che non celebrano più la messa tutti i giorni, che dire? Signore li perdoni, peggio per loro. Signore li perdoni, il Signore li illumini. Noi però continuiamo a ritenere la messa è la nostra vita, la messa è la mia vita. Ho scritto un libro intitolato così nel 99, sì. La messa è la mia vita.
La messa è la vita del cristiano,
la
senza
messa,
messa
la
non c'è
cristiano.
Cristiano. Senza
messa,
messa
è la vita
non c'è
delle
cristiano.
Famiglie. La messa è la vita delle famiglie. Conosco due sposi che prima di essere sposati andavano a messa ciascuno per conto proprio, nelle loro rispettive parrocchie, hanno fondato una famiglia serena e felice, hanno avuto dei figli, con immenso sacrificio vanno a messa tutti i giorni, quando possono insieme, quando non possono uno per volta, si organizzano, si fanno chilometri di strada per raggiungere una messa e tornano a casa felici. La loro famiglia fila diritto. La loro famiglia è felice, la loro famiglia è unita. C'è Cristo. Se c'è Lui, c'è il paradiso sulla terra. Ubi Jesus, ibi celum. Ma se non c'è Lui, in casa, in famiglia, nella società, se non c'è Cristo, non c'è nulla.
Non c'è niente, è vero. Dio o niente, diceva, ha scritto nel titolo uno dei primi libri il cardinale Sarà. Dio o niente.
Dio o niente, certo. Bellissimo libro.
Sì.
Bellissimo libro.
Bene, professore, abbiamo ancora qualche minuto, se vuole salutare qualcuno, prego.
Io saluto i miei soliti amici che so che forse mi sentono. In particolare padre Stefano Gazzano della Santissima Vergine, gli amici Franco e Gabriella, signorina Teresa, Chieti. Ricordo sempre padre Stefano Manelli per il bene che ha fatto a tanti, a un numero sconfinato di anime, a un numero sconfinato di religiosi. Saluterai anche
grazie,
altre
professor
persone.
Grazie, professor Risso, questo è un arrivederci.
Saluto lei, Esther, le suore, tutti i radioascoltatori.
Grazie.
Ave Maria.
Ave Maria, grazie professore. Questo è un arrivederci, perché i suoi articoli non mancheranno sul settimanale e anche le sue belle presentazioni su Radio Monconsiglio non mancheranno. Grazie e buon mese di settembre, in particolare buona Natività di Maria Santissima. Bene, cari amici, prima di salutarci vi voglio ricordare ancora una volta come fare l'abbonamento al settimanale di Padre Pio. Allora, prima di tutto potete visitare il sito ufficiale che è www.settimanalepipio.it e lì poi troverete, scorrendo il sito, troverete qualche articolo in versione gratuita per sfogliare il settimanale, poi tutti i contatti, tutte le informazioni per abbonarvi o regalare un abbonamento al settimanale di Padre Pio. Oppure potete subito telefonare o inviare un messaggio al 351-73-39066, 351-73-39066. Se vi interessa potete richiedere anche gli arretrati o regalare un abbonamento magari a qualcuno che vi sta a cuore o al vostro parroco. Vi ricordo ancora una volta le pubblicazioni della Casa Maria Editrice, che potete trovare altre riviste, libri, l'opera omnia del servo di Dio Don Dolindo Ruotolo sul sito ufficiale che è www.casamariana.it. www.cittadinaeditrice.it. Potete fare le donazioni direttamente sul sito oppure potete inviare un messaggio al 388-901-7433. 388-901-7433. E poi non dimenticate anche di visitare il sito ufficiale di Radio Buon Consiglio, che è www.radiobuonconsiglio.it. Così resterete sempre aggiornati sul palinsesto. In più troverete le precedenti registrazioni che non sono state caricate sul canale YouTube, quindi trovate tutto il prezioso materiale della radio e potete trovare anche il modo come sostenere questo prezioso apostolato della radio. Come dico sempre, basta poco, una tazzina di caffè, ma per Dio è molto prezioso. Non dimentichiamo mai l'obolo della vedova. Il Signore non ci chiede l'impossibile, ma quello che possiamo, sì. Come dice l'Apostolo San Paolo, Dio ama chi dona con gioia. E non dimenticate che nessuno è così povero da non poter donare una preghiera. La preghiera si può sempre fare. Bene, carissimi teleradioascoltatori, io vi ringrazio per tutti voi che ci avete seguito, saluto quelli che seguiranno in differita e vi do l'appuntamento a giovedì prossimo, sempre alle 10.45 circa, su Radio Buon Consiglio e sui canali social, YouTube e Facebook, al canale collegato. Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, Ave Maria.